Con Passione Casa Ogni Euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché Ogni Euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot!
And being in PJs by 6.
Let's go!
The new fun Sarah
woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes!
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao. Sai che da oggi puoi trovare tutte le novità di Direful Tales sul sito ufficiale. Se vuoi scoprire di più sul podcast, avventurarti tra i progetti paralleli o unirti alla nostra community, visita direfultales.com. E se hai qualcosa da raccontare, lasciaci un messaggio. Tre bravi ragazzi, due belle giovani donne ed un invito impossibile da rifiutare. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso del massacro del Circeo. Nell'estremismo convivono tipi umani molto diversi: il fiammeggiante e l'analitico, il retorico appassionato e il taciturno. Intendiamoci, tutti questi tipi al momento giusto sanno scatenare il grado di violenza necessario, eppure i più spietati risultano senz'altro quelli che in apparenza erano pacati, dotati di spirito razionale, come se l'uso della logica non impedisse, anzi incoraggiasse, l'incamminarsi sui sentieri tetri della disumanità. Tratto dall'ultimo quaderno di Cosmo, La scuola cattolica, di Edoardo Albinati. Nella società moderna a cui siamo stati abituati, si fa spesso l'errore di credere che gli esseri più spietati vivano ai margini della società. È difficile pensare che persone che possiedono tutto nella vita, ricchezza, fama, l'amore della propria famiglia, sarà in grado di spingersi verso le sfere più basse e viscide dell'animo umano. La storia di oggi è uno di questi casi, e per quanto terrificanti e assurdi possono essere gli eventi che sto per raccontare, hanno segnato un profondo cambiamento nella storia italiana. Vorrei dirvi che affronto le parole di oggi come faccio sempre, con puro interesse informativo, ma ad essere del tutto onesta, uno dei protagonisti di questa storia ha la capacità, più di molti altri mostri, di mettermi la pelle d'oca. Siamo a Roma ed è la notte del 1° ottobre del 1975. È l'una in questo freddo mercoledì autunnale. Siamo nel quartiere Trieste, per la precisione in Viale Poma, e a quest'ora in strada non c'è nessuno, solo il vento freddo che accarezza i marciapiedi e fa cantare le persiane delle case. Nel silenzio assordante di questa strada principale, però, se si presta particolare attenzione, si sente un gemito, quasi più un lamento. Una signora che casualmente sveglia avverte il pianto dalla propria finestra. Così, confusa e un po' timorosa, si affaccia sul davanzale. Guarda in strada, ma non vede nessuno. Però quel gemito c'è, è presente e diventa sempre più agitato. È in quel momento che la donna realizza che il pianto proviene dal bagagliaio di una 127 parcheggiata proprio sotto casa sua. La signora chiama i carabinieri. Nel frattempo, l'auto continua a piangere. Una volta arrivati sul posto, gli agenti capiscono che il pianto arriva proprio da quel bagagliaio e così lo aprono, spalancando le porte di un orrore che entrerà sul podio nella storia della cronaca nera italiana. All'interno del baule, sotto a delle coperte, c'è una ragazza. Il volto tumefatto dai lividi e dal sangue rappreso, gli occhi azzurri, pieni di shock. È nuda, mormora frasi sconnesse, parole senza senso. Mentre viene sollevata dagli agenti, si scopre qualcosa di ancora più orribile. La giovane non è sola in quel bagagliaio. C'è un'altra ragazza, ma questa non parla, non apre gli occhi, non respira. È morta. Vengono scattate delle foto di ritrovamento. Oggi potete trovarle ovunque su internet. E nonostante gli anni passati, sono tuttora sconvolgenti. Per i carabinieri intervenuti sulla scena, questo è solo l'inizio di un enigma agghiacciante. Di chi è quella macchina? Chi può compiere un gesto simile? Lì, in quel quartiere dove vive la Bene di Roma. E poi, chi sono quelle due ragazze? Quella 127 bianca sembra una voragine dell'inferno, da cui purtroppo solo una delle due giovani è riuscita a uscire. Colei che è rimasta inghiottita dall'incubo è Rosaria Lopez, 19 anni, originaria del quartiere della Montagnola di Roma. La sua compagna sopravvissuta è Donatella Colasanti, 17 anni, e anche lei abita nelle medesime zone. Due ragazze giovani, definite di borgata, sorridenti. Rosaria dal volto morbido e tondeggiante, con un sorriso innocente che ricorda una bambola. Donatella, invece, i tratti decisi, quasi più adulti, nonostante la sua età. Anche lei, bella e raggiante. Sono due ragazze tranquille e modeste, non interessate alla politica. Vengono da due famiglie semplici, parlano d'amore e di romanticismo. Leggono i fotoromanzi e sognano un uomo come quello delle storie immortalate su Grand Hotel e Bolero. Ma ora siamo in ospedale e Donatella ancora si lamenta, mentre Rosaria è già sotto l'ispezione da parte dei medici. Mentre gli inquirenti tentano di capire se la 127 sia stata rubata, arrivano i primi referti medici delle vittime e sono mattoni pesanti sullo stomaco dei dottori e delle famiglie. Donatella è stata picchiata selvaggiamente e abusata. Rosaria invece è stata sodomizzata, stuprata, picchiata ed infine affogata a morte. Si attende che Donatella ritrovi lucidità, quella che basta per raccontare chi le ha fatto questo. Nel frattempo vengono ricostruite le ultime 36 ore delle vittime. L'ultima volta che Donatella e Rosaria sono state viste insieme è il 29 settembre 1975. Sono di fronte al cinema Ambassade e stanno conversando con un uomo alto e ben vestito. La targa della 127 viene collegata ad un nome, Raffaele Guido, un uomo dell'alta borghesia romana, una persona per bene, molto ricca, funzionario di banca, che abita in una villa a più piani, proprio nel quartiere Trieste. Inizialmente si pensa che l'auto possa essergli stata sottratta, ma non c'è traccia di denuncia. Inoltre, chi ha parcheggiato l'auto in via Pola aveva le chiavi. Ma Raffaele non è imputabile, in quanto non era a Roma in quei giorni, essendo quella l'auto da città, l'aveva lasciata a casa. Si fa presto allora a spostare l'attenzione su qualcun altro. Sì, perché Raffaele ha un figlio di 19 anni, Gianni, alto, magro e con il volto d'angelo. Da tutti gli adulti conosciuto per i soliti valori morali, uscito con ottimi voti da una delle scuole più prestigiose della capitale, il liceo Leone Magno. Non ha mai causato problemi, Gianni. I suoi amici sono tutti figli di borghesi e il luogo di ritrovo è sempre il medesimo. Piazza Euclide, nel prestigioso quartiere Parioli, da sempre il più ricco di Roma. Qui, al bar Euclide, i pariolini si incontrano ogni pomeriggio e crescono attraverso chiacchiere, sfide ed iniziazioni. Attenzione però, perché mentre ci immaginiamo in quel bar, accade qualcosa. Donatella, dal suo letto d'ospedale, si riprende e, nonostante il terrore negli occhi, è pronta a parlare. Sì, lei Gianni Guido lo conosce. Gli è stato presentato da un altro pariolino, Gian Pietro Barboni Arquati. Quest'ultimo lo hanno incontrato per la prima volta fuori da un cinema, a bordo della sua Jaguar. Aveva scambiato quattro chiacchiere, dopodiché si era fatto lasciare i numeri di telefono delle giovani e le aveva invitate a bere un caffè al bar Euclide. Donatella e Rosaria sono entusiaste dell'invito e accettano con felicità. A loro non capita mai di uscire da Montagnola e, diciamocelo, non è proprio la zona più divertente dove vivere per un adolescente. Inoltre, non succede tutti i giorni di conoscere gente della bene di Roma e frequentare ragazze di classe. Può solo che portare qualcosa di buono nelle loro vite. Forse è la svolta che desiderano da tempo. Ecco che quindi le due si presentano all'appuntamento. È sabato 27 settembre e al bar Euclide Gian Pietro presenta alle due ragazze i suoi più cari amici. Uno è Gianni Guido, l'altro è Angelo Izzo. Un nome che non vi dimenticherete mai. Qualcuno che una volta conosciuto meglio vi farà rivoltare lo stomaco solo al pensiero. Ha 20 anni e studia medicina. È magro, occhi a palla di un azzurro vivo, e anche lui è un pariolino. Gian Pietro fa scattare un terzo invito. L'appuntamento è per lunedì. C'è una festa nella sua villa a Lavinio e Donatella e Rosaria sono ufficialmente invitate a parteciparvi. Alle due non pare vero, anzi, è un sogno che si realizza. Per le ragazze di borgata un invito del genere assomiglia alla favola di Cenerentola e chissà che a quella festa non ci sia anche il principe azzurro. Lunedì 29 settembre. Sono le 16 del pomeriggio. Donatella e Rosaria attendono la Jaguar di Gian Pietro di fronte al cinema Ambassade. Alle mezza, una 127 bianca si ferma di fronte a loro. Scendono Angelo Izzo e Gianni Guido, che invitano le ragazze a salire. Gian Pietro ha mandato loro a prenderle perché lui è andato prima alla villa per occuparsi degli ultimi preparativi. E Donatella e Rosaria salgono in auto, segnando per sempre i loro destini. Ora siamo a bordo della 127. Angelo Izzo fa un sacco di battute, ride e scherza. La macchina sfreccia per le strade, in bocca alla pontina, ma il bivio per Lavinio non svolta. Sì, perché la villa non è proprio a Lavinio, ma a San Felice Circeo, un po' più in là. Ed effettivamente, dopo tanto guidare, finalmente la villa appare. Splendida, nel suo intonaco bianco virginale, alta sui suoi 3 piani affacciati sul mare. È veramente un sogno. I 4 ragazzi entrano nel salone. Le ragazze vengono fatte accomodare sui divani. Gian Pietro arriverà presto, dice Angelo Izzo. Ma non era andato via per preparare la festa? Non dovrebbe quindi essere già qui? E comunque dov'è la festa? Per quanto sia splendida, questa villa è vuota e non c'è niente di pronto. Bevete qualcosa? Mettiamo un po' di musica? Incalza Izzo, interrompendo i pensieri delle ragazze. Donatella e Rosaria non realizzano. Anzi, forse non immaginano nemmeno cosa hanno in mente questi due avvenenti pariolini. Tanto gentili, per bene, quanto velenosi e malvagi. Ci siamo. Siamo arrivati al momento più difficile da affrontare. Stiamo per entrare a tutti gli effetti in uno dei più efferati massacri della storia italiana. Senza nessun preavviso, Angelo Izzo e Gianni Guida tirano fuori 2 pistole, prendono i 2 giovani e le sbattono a terra, iniziando a picchiarle e insultarle. Strappano loro i vestiti di dosso, le legano e le trascinano in bagno, dove le chiudono a chiave al buio. Rosaria perde completamente la testa. Ha un attacco di panico. Piange, trema, prega. Donatella tenta di consolarla, cercando di restare forte per entrambe. Improvvisamente, una per volta, le ragazze vengono trascinate fuori dal bagno e a turno vengono picchiate, torturate e abusate. Durante la notte le giovani vengono usate come oggetti sessuali, atte a soddisfare le perversioni più malate dei pariolini. Una alla volta vengono obbligate ad ogni tipo di sopruso, senza tregua né pietà, tra le risa dei due maschi, che come belve si danno il cinque tra un cambio e l'altro. Gianni Guido mostra una cattiveria inaudita come torturatore. Donatella non riesce nemmeno a descrivere ciò che le viene fatto. Angelo Izzo, invece, nonostante sia ipodotato, come dichiareranno i suoi avvocati difensori nel tentativo di proteggerlo dall'accusa, si rivela un sadico sessuale, dalle perversioni più terribili. Dopo ore e ore di soprusi, le due vengono trascinate e chiuse nuovamente in bagno. Donatella e Rosaria sperano sia finita lì, ma è appena l'alba quando i due mostri spalancano la porta del bagno e le trascinano in salotto per obbligarle a vivere nuovamente le ore di tortura della notte precedente. Sono passate 22 ore quando squilla il telefono. A quanto pare, il peggio non si è ancora verificato, perché manca ancora un attore su questo palco viscido e schifoso. Angelo Izzo lo annuncia, chiamandolo capo. Ed il capo sta arrivando proprio da loro, il terrificante e potente gangster francese Jacques Berillier. Anche quella, però, è l'ennesima bugia di quei bastardi pariolini che amano fingersi qualcun altro come ragazzini che giocano di ruolo, inventandosi personaggi e assumendone le sembianze. Jacques Berillier, infatti, è Andrea Ghira, il padrone della villa, un ragazzo affascinante di 22 anni, studente modello dell'alta borghesia romana. Chi lo conosce durante l'infanzia lo ricorda come un ragazzo estremamente buono, forse troppo, forse cambiato dalle frequentazioni sbagliate degli ultimi anni di liceo. Appena arrivato, Ghira assume subito il ruolo di capo supremo. È il più spietato. Obbliga le due giovani a toccarsi e baciarsi fra loro. Poi prende Rosaria per i capelli e la trascina in camera da letto. Sì, perché Ghira è il capo e solo a lui è concesso di fare sesso, di penetrare le due vittime. Angelo Izzo e Gianni Guido, come due iene, possono accontentarsi di soddisfare le proprie perversioni fino a un certo punto, prendendo gli avanzi che concede loro il padrone di casa. Donatella resta sola con Angelo Izzo e il sadico sessuale, che ci mette meno di un secondo a ricominciare a abusare della ragazza. La giovane è distrutta nell'anima e nel corpo. Di lei non restano che brandelli di cuore, come coriandoli, sul pavimento. Ma vuole sopravvivere e sa che per farlo deve stare al gioco. Rosaria invece no. Rosaria urla, piange, lo fa fino a squarciarsi la voce. Non smette mai, nemmeno mentre Andrea Ghira la violenta con tutta la crudeltà che ha in corpo. Arriva sera. I mostri dei parioli hanno fame e si sono stufati. Il gioco è bello finché dura poco. Ci sta una bella pizza. Prima però devono disfarsi delle due. Donatella sente Andrea Ghira trascinare nuovamente Rosaria, ma stavolta nel bagno. Sente l'acqua scorrere, poi dei versi strani e dopodiché un tonfo, a cui segue il silenzio. Ghira ha appena affogato a morte la piccola Rosaria. È il turno di Donatella, ma no, non è così facile. Lei vuole vivere ed è forte e non desiste. I tre paroline non hanno voglia di perdere tempo e così, dopo aver cercato di soffocarla, le danno un colpo in testa con un candelabro pesante. E così Donatella muore. Per finta. Sì, come presenza di orsi famelici, Donatella fa l'ultimo tentativo per sopravvivere e si finge morta. I due corpi vengono caricati a bordo della 127 bianca dei Gianni Guido. Angelo Izzo sale con Andrea Ghira a bordo di una seconda vettura. I tre tornano verso Roma e si ritrovano a parcheggiare in Viale Pola. Certo, potrebbero disfarsi immediatamente dei cadaveri, ma che fretta c'è? In fondo i morti non camminano, ne chiedono aiuto e poi i tre aguzzini si sono stancati molto in quei giorni, la fame è decisamente troppa. Così chiudono le auto e vanno in pizzeria a cena. Donatella ricade sul letto. Ha detto tutto ciò che ricorda. Se lo ha strappato via dal petto, come un vestito in fiamme, come pelle bruciata. è esausta, traumatizzata, ma è viva. E così scatta immediatamente l'arresto per i tre pariolini. E se pensate che lo schifo sia stato raggiunto con lo scempio che questi tizi hanno fatto delle due ragazze, sapete che in realtà il peggio arriva proprio ora. Sì, perché questi sono gli anni 70. Gli anni 70 in Italia. E questa storia parla dei pariolini. Ed in questo momento storico essere pariolino ha un significato estremamente preciso. Gli anni 70 in Italia vedono uno scenario politico particolare. Le città sono divise più che mai tra centro e periferia, ma in questo momento ciò che separa la popolazione sono due colori, il rosso e il nero. I famosi comunisti e fascisti. Le grandi città vedono continui tumulti portati avanti dai giovani delle due fazioni. A Roma i neri sono i pariolini e qui più che mai essere pariolino vuol dire vestire e parlare in un certo modo e riconoscersi in pensieri specifici. La loro ideologia è di matrice nazista, con al centro il concetto di superuomo, che loro erano tanto convinti di rappresentare alla perfezione. Il pensiero retrogrado che a loro sia tutto dovuto in quanto superuomini, e per questo le donne sono oggetti, esseri inferiori e inutili, atti a servire e soddisfare sessualmente tutti i desideri maschili. Delle bambole di pezza con cui giocare, rompere e abbandonare quando ci si è stufati. I pariolini, così come i neri di San Babila a Milano, si spingono nei quartieri di periferia, zone note per la presenza di studenti di sinistra, e lì, tra spranghe e bastoni, le risse in strada sono all'ordine del giorno. Pensate che il primo scontro di questo genere a Roma avviene nel marzo del 1968, quando i neri del Fronte Sociale, inneggiando al Duce, entrano all'università per fare una spedizione e cacciare gli sporchi stracci rossi. Se vi interessa potete trovare dei video su YouTube in merito, nonché diversi libri e articoli in biblioteca. I mostri della nostra storia sono picchiatori del Fronte della Gioventù, l'organizzazione dedicata ai più giovani facente parte del movimento sociale italiano. Vestono tutti allo stesso modo, occhiali a specchio Ray-Ban, giubbotti neri, e come dei veri e propri squadristi sfogano la loro rabbia su tutto ciò che è diverso da loro. Angelo Izzo è conosciuto tra i ranghi con il nome del picchiatore nero di Piazza Euclide. Lui e Andrea Ghira si conoscono da molti anni. A 13 anni entrano a far parte della Giovane Italia, un'associazione studentesca dell'allora Movimento Sociale Italiano. Alla fine del 1969 vengono espulsi dal gruppo. Negli anni successivi Angelo Izzo partecipa ad attività a metà strada tra l'eversione neonazista e criminalità ordinaria. Lui stesso dichiarerà più avanti di aver partecipato a diversi attentati di natura fascista, come quello nel quartiere Trieste, quello in danno della scuola San Leone Marnio e l'incendio doloso causato alla macchina di Primo Levi. Izzo e i suoi camerati non erano dei semplici pariolini di scarso livello politico, ma un gruppo di persone da tempo profondamente inserite nelle strutture eversive della destra romana ed erano strettamente legate a personaggi di alto livello politico e criminale. Non a caso, lo stile di vita di Izzo è sempre stato particolarmente estremo. Allo studio preferiva i festini organizzati in casa di altri giovani di destra, nei quali erano mescolati ideologia politica, droga e violenza sulle donne. Esatto, perché Izzo aveva precedenti penali già prima del massacro del Circeo. Infatti aveva violentato due donne, ricevendo una condanna a 2 anni e mezzo, che però non ha mai scontato, data la sua posizione sociale e le conoscenze politiche. Ma Izzo non è l'unico a salvarsi da anni di carcere. Ghira, infatti, al momento dell'arresto per il massacro del Circeo, ha già alle spalle 2 condanne. La prima per manifestazione sediziosa, minaccia a mano armata e lesioni aggravate. Nel 1973 la seconda, per rapina aggravata e violazione di domicilio, compiuta insieme con Angelo Izzo, venendo condannato a 5 anni, di cui però sconterà solo pochi mesi. 2 violenti, insomma, narcisisti, deviati e sadici. Una personalità che ricorda molto quella del branco assetato di latte più di Arancia Meccanica, di cui peraltro anche a quel tempo vengono paragonati.
ed eravamo seduti nel Coroba Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Coroba Milk Bar vende latte più, cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza.
E Gianni Guido pare incensurato. Guido e Izzo vengono trovati immediatamente, ma Ghira no. Il loro amico del cuore, il loro capo, è fuggito e come un vero gangster ha lasciato una lettera ai suoi compagni. Cari amici, non mi avranno mai. Vi assicuro che quella bastarda la faccio fuori. Per voi non c'è pericolo. A fine anno 76 uscirete tutti per libertà provvisoria. Anche se sanno tutti questi bastardi, faranno una brutta fine anche loro. Comunque non vi preoccupate per la mia latitanza. Ho circa 13 milioni di lire. Forse andrò via da Roma. Per quanto riguarda quella stronzetta, farò la fine della Lopez. State calmi. A presto. Berenger Ghira. L'arresto scatta anche per gli amichetti di Bari Euclide, tra cui Gian Pietro Parbone Arquati. La notizia dei pariolini va in stampa ed è una colata di cemento su tutta la Roma bene. E qui inizia lo schifo, perché le famiglie e gli abitanti dei quartieri alti, nonostante gli articoli scioccanti dei quotidiani correlati, delle foto che ritraggono la Colasanti e la Lopez al momento del ritrovamento, giustificano con solidarietà i tre bravi ragazzi di Piazza Euclide. Sicuramente qualcosa è andato storto, sì, ma questi sono ragazzi troppo bravi. Quelle due, invece, erano a cattone di borgata, così come si sentirà chiamare spesso Donatella. Due povere puttane che volevano approfittarsi di ragazzi adagiati. Quello che è accaduto è sicuramente stato cercato. E poi, le brave ragazze la sera stanno a casa, non vanno alle feste e né accettano passaggi dai ragazzi. Ma fortunatamente un gran pezzo d'Italia è profondamente disgustato dagli orrori avvenuti al Circeo e da tutte le parti dello stivale si grida la parola mostri, assassini. Per la sinistra questo caso è la conferma che i neri sono tutti stupratori, assassini, dei violenti che non conoscono padrone. Per la destra, che non abbraccia l'ideale di Izzo, Ghira e Guido, questo massacro è una macchia profondissima, qualcosa di cui vergognarsi e da cui distaccarsi molto velocemente. Quello che è certo è che questo è un delitto di classe. Un massacro dove ciò che conta davvero è la supremazia sociale, oltre che di genere. Si invece contro lo Stato. Quei bravi ragazzi erano già stati condannati in passato, ma non hanno mai scontato le condanne per intero, grazie ai loro cognomi e alle posizioni sociali dei genitori. Sì, quei genitori, quelle persone che pur conoscendo alla perfezione i loro figli, hanno continuato a proteggerli, a pagare indennizi, a dar loro belle macchine e una vita adagiata che non meritavano. Arriviamo in tribunale. Il processo si preannuncia epocale. 30 giugno 1976. Al tribunale di Latina, che guarda caso si distingueva per una fama di buonismo verso gli stupratori, per la prima volta, in una situazione così favorevole per il genere maschile, le donne si ribellano e si riversano fuori la corte d'assise, gridando giustizia. Le streghe sono tornate. È un momento storico per le donne, che sono già forti in questi anni, grazie al movimento femminista. Ma fuori dal tribunale non ci sono solo persone che gridano giustizia. Ci sono anche molti giubbotti neri che gridano onore ai camerati Izzo, Guida e Ghira. Esatto. Chi se ne frega se hanno picchiato, sodomizzato e stuprato? Chi se ne frega se hanno massacrato, ammazzato? Fanno parte del branco e vanno sostenuti. In aula c'è solo Izzo. I suoi interventi sono inquietanti, beffardi. Gli occhi azzurri guizzanti, un'espressione inumana e soddisfatta. Ghira è ancora latitante. Guido invece tiene la testa bassa e fa parlare i suoi avvocati. Donatella fuori viene pressata dai giornalisti, che la sfidano come a testarne il coraggio. Ma dentro l'aula La ragazza è una valchiria senza paura. Non grida odio, grida giustizia, grida i suoi diritti. I diritti alla vita e all'onore di cui l'hanno privata. 8 luglio. I giudici decidono di interrogare Donatella nella villa del massacro, di fronte ai suoi aguzzini. Una prova forte, che emoziona molto la Colasanti, che deve subire gli attacchi spavaldi di Angelo Izzo. Sì, perché il pariolino, invece di essere tenuto a posto dai suoi avvocati, provoca Donatella, chiedendole più volte: «Oh, perché non eri d'accordo? Non ti è piaciuto qui?» Anche in aula Izzo non sta mai zitto e si ribella alle dichiarazioni della ragazza. Parla, adora essere al centro dell'attenzione e si riempie la bocca di parole più grandi di lui. Gli avvocati della difesa provano a giocare la carta dell'incapacità mentale, ma come dirà il giudice, il crimine è lucido e la massima pena viene invocata per tutti e tre. Ergastolo. Ergastolo per i bravi ragazzi. 29 luglio 1976. Il tribunale di Latina sta per mettere il verdetto. Donatella c'è, ma i mostri no. Troppa paura. Troppa codardia. Andrea Ghira è lontano, ma ancora latitante. In aula è presente uno spaccato d'Italia, una rappresentanza del melting pot caotico di quegli anni. Ci sono femministe, camerati, giornalisti, intellettuali e gente di borgata. Passano 8 ore di camera di consiglio e l'ergastolo è confermato. Scoppia l'applauso che copre il pianto liberatorio di Donatella. È una sentenza epica che segna un passo importante per le donne. Da quel giorno le ragazze non si toccano, nemmeno se indossano la donna corta. Lo stupro non deve essere giustificato. 27 ottobre 1980. La pena dell'ergastolo viene confermata per Izzo e anche per Ghira, che però è ancora latitante. Per Guido invece sono cambiate le carte in tavola ed è un cambio pesante. La pena viene ridotta a 30 anni. È il più piccolo, l'unico incensurato e soprattutto l'unico che la famiglia di Rosaria Lopez ha scelto di perdonare. E sapete perché? Perché la famiglia Guido ha versato alla famiglia della povera Rosaria un indennizzo di 100 milioni per non farli costituire parte civile. Un gesto borghese, un gesto a parer mio da rifiutare. L'accettare quei soldi è uno sputo sulla tomba della propria figlia, è un chiodo in più sulla sua cassa. Viene proposta la stessa somma di denaro a Donatella Cosasanti, che coraggiamente rifiuta. Non c'è somma che può risanare una morte così tremenda, nelle proprie ferite fisiche ed emotive. E Donatella lo grida in faccia alla famiglia Lopez, con cui da quel momento non parla più. Il processo finisce completamente nel 1983 con la conferma delle sentenze. Ma la storia, purtroppo, non finisce qui. E c'è ancora molto di cui discutere, ed altri crimini devono ancora verificarsi. Ecco che quindi vi aspetto la prossima settimana con un nuovo episodio, in cui torneremo a parlare dei tre pariolini, ma soprattutto di Angelo Izzo, che ha ancora molto da dire. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto martedì sera alle 21.30 su Twitch per una nuova live. Vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni e i social sul nostro sito direfultales.com. A presto e come sempre, restate spaventati.